aveva la sua casetta, mangiava male e non aveva conto in banca, il contadino mangiava bene, aveva una bella casa e un bel conto in banca. Questo è successo nello spazio di 10 anni. E questo perché? Ora, prima ho detto che una classe sociale dominante, essendo piccola, può stare al potere soltanto se trova alleati nella società. Lo stalinismo ha trovato i suoi alleati, la sua base di potere era la classe operaia. Da Khrushchev in avanti no. E dove li ha trovati? Nei caucasiani. Non è una novità. Basta, senza andare in tanti paesi, per esempio qui fa l'esempio di Jacques Le Bonhomme, il contadino francese con Napoleone III. Basta pensare agli anni 50 in Italia cos'era il coltivatore diretti di Bonhomme, che è un'azienda che assorbiva continuamente soldi per una piccola produzione che spesso era a bassissimo livello di produttività, venivano completamente foraggiati perché? Per avere un consenso sociale contro chi in Italia? Contro la classe operaia. Basta vedere tutto quello che ha fatto, non so, a coltivatori diretti di Bonhomme in Italia. In altri paesi più sviluppati vengono foraggiati non più i ceti medi agricoli, i ceti medi urbani. Perché continuamente vengono foraggiati tante forme di artigianato, non so, crediti agevolati. Oppure quando devo comprare un'apparecchiatura e ci danno in prestito soldi per pochissimo, pagano meno tasse, eccetera, per mantenere il consenso sociale da parte di questi. Con Khrushchev la classe sociale che costituì la base di consenso al regime fu unico così. Quindi da Stalin a Khrushchev c'è questo grande cambiamento anche politico della società. Andando avanti, migliorano i tempi per l'Unione Sovietica, c'è il petrolio che viene venduto all'estero, arrivano soldi e arriviamo ai tempi di Brezhnev. I tempi di Brezhnev, avendo più soldi a disposizione, viene aumentato la quantità che viene elargita alla classe operaia. Per cui quello che è un laburismo con Stalin e anche con Khrushchev, ultra miserevole, viene portato a livello, non dico dell'Occidente, ma di un paese avanzato. Quindi con Brezhnev la base di consenso sociale continua ad essere, a parte la borghesia che chiaramente era il potere economico, era i caucasiani ed è una parte della classe operaia sovietica, quella che noi chiamiamo l'aristocrazia operaia. Con Gorbaciov cambia completamente la cosa, perché? Perché Gorbaciov non ha i soldi che ha Brezhnev, cioè lo Stato con Gorbaciov non ha i soldi che ha lo Stato con Brezhnev, perché non li ha, perché deve fare la corsa agli armi con l'America, per cui si dissanguano. E allora, spendendoli, uno diceva, se facciamo tanti cannoni andiamo meno burro, no? Per cui vengono tagliati i soldi caucasiani, vengono tagliati tutti i soldi che vengono dati a tutti i ceti medi delle repubbliche caucasiche, dell'Asia centrale. Viene tagliata una parte di quello che veniva dato come laburismo alla classe operaia. E qui si accorge l'Unione Sovietica, perché non c'è più una base di consenso. C'è una catastrofe economica e la totale mancanza di una base di consenso. Catastrofe economica perché? Perché le industrie diventano vecchie. Mentre in Occidente, a metà degli anni 75, si passa all'automazione, che cosa vuol dire? Che questa fabbrica qui, che produce tot, io le macchine le cambio, metto la robotizzazione, cioè metto l'elettronica nella produzione a livello di massa, per cui io in un'ora con questi macchinari, invece di produrre 100 merci, ne produco 300 con meno operai, in Unione Sovietica non ho i soldi per mettere l'elettronica nella produzione di massa. Perché non li ho? Perché devo fare la corsa con gli americani per lo scudo stellare, tutte queste cose qui. L'industria diventa obsoleta e allora io per produrre 100 orologi non devo più mettere tot operai, tot materie prime, devo metterne il doppio e devo sempre spendere di più. Quindi con Gorbaciov non si ha più l'assistenza dei caucasiani, non si ha, di prima, non si ha più il laburismo agli operai, l'industria va in malore e l'Unione Sovietica va in malore a se stessa. Ora, uno si chiede, quando è crollata l'Unione Sovietica, chi l'ha difesa? Su. Credo che quel giorno in cui qualche generale ubriaco abbia tentato il colpo di Stato, ci sono stati 3 morti a Mosca. Cioè, un numero di morti molto inferiore alla normale domenica moscovita con incidenti di traffico. Che i morti, fra l'altro, sono morti in incidenti stradali sotto terra armata. Cioè, è crollato un regime che è durato 70 anni e nessuno l'ha difeso. So, il fascismo l'ha difeso. Questo qui, quindi noi vediamo la dinamica delle classi sociali in rapporto allo Stato. E vediamo come lo stalinismo si appoggiò sugli operai, Khrushchev si appoggiò sui kolkhoziani, Brezhnev si appoggiò sui kolkhoziani e su una parte della classe operaia che era l'aristocrazia operaia. Su chi si appoggiò Gorbaciov? Sui ceti medi urbani, i vecchi tipi di ceti medi urbani, chi? Qualche cosa che era molto simile al vecchio Nepm. L'artigiano, il commerciante, sono quelli che hanno sostenuto Gorbaciov e poi ha sostenuto Yeltsin. Chi sono l'artigiano? È quello che lavorava in una fabbrica di televisori, a tempo perso, aggiustava i televisori per i vicini, si faceva pagare. Poi, quando ha visto che la cosa andava bene, si è licenziato, si è messo su una fabbrichetta di aggiustamento dei televisori, probabilmente gli rendeva tanto perché i televisori erano molto schifosi. E la stessa cosa è quello che lavorava in un'azienda automobilistica, si è messo ad aggiustare automobili e poi dopo si è messo a fare l'import-export di Mercedes. Ecco. Sono quelli che hanno sostenuto Gorbaciov. Sono i commercianti... quella forma di libero commercio che prima esisteva soltanto nelle repubbliche caucasiche e centroasiatiche. Cosa vuol dire? Che io da quella che è la linea statale, cioè qui il Kolkhoz consegna a me stato 100 kg di patate, io cosa faccio? 80 li mando nei negozi statali, 20 li vendo io a un prezzo doppio. Quello che volgarmente detto là è il mercato nero. Questo mercato nero non esisteva soltanto a livello agricolo, esisteva anche a livello industriale, vuol dire che è un cosiddetto industriale, che è una forma molto limitata negli anni 50-60, poi diventa una forma sempre più praticata. Supponiamo l'acciaieria Tal dei Tal produce 100.000 laminati. Invece di darne allo Stato tutti 100.000, ne dà allo Stato 70.000, altri 30.000, li vende lei ad aziende, so, quella che fa gli automobili, quella che fa i trattori, per un prezzo 2 o 3 volte quello che si vende nei mercati statali, cioè nei negozi statali. Quelli che hanno sostenuto Gorbaciov sono questi ceti, i commercianti e gli artigiani. Poi dopo sono tutti gli speculatori, sono tutte queste coglienze. Ho parlato di aristocrazia operaia, che ha sostenuto Brezhnev. Una cosa caratteristica dell'Unione Sovietica, caratteristica del laburismo e della politica operaia dell'Unione Sovietica, sono due. Come è stato risolto il problema della disoccupazione da Khrushchev in avanti? Semplice. All'interno della produzione è stata subita la disoccupazione. La fabbrica che aveva la necessità di 100 lavoratori ne occupava 200-300. Il salario che avrebbe dovuto andare a 100 lavoratori era suddiviso fra 300. Marx avrebbe chiamato la socializzazione della miseria. Ora è una cosa che fanno anche qua, non è che qua non la facciano, per carità. La forma di flessibilità di cui parla tanto l'America, che cos'è? A posto di un lavoro di 40 ore alla settimana che dà $100, mettiamo, alla settimana, io ne prendo 3 di 10 ore l'uno che danno $30 l'uno, ho una massa di 30 per 3 fa 90. Sono delle forme di socializzazione della miseria non molto diverse. Questa seconda cosa, come era l'aristocrazia operaia in Unione Sovietica? Ora, qui chiaramente quello che prende, l'operaio che prende più soldi di un altro, perché esiste il libero mercato, ma no. Il salario poteva benissimo essere lo stesso. non era lo stesso il salario indiretto. Per cui l'operaio che lavorava nella fabbrica X non solo aveva il salario uguale, però quando doveva fare le ferie aveva le vacanze pagate sul Mar Nero. Quando si ammalava andava alla clinica TAI invece che all'ospedale comune. Quando doveva prendere da mangiare non andava al mercato di Stato, al mercato qualcosiano, aveva i suoi spazi privati. Quindi il salario reale era due o tre volte quello che era il salario nominale. Come si formava? Semplice. Qual era il nucleo del potere economico in Unione Sovietica? L'apparato industriale militare. Quindi chi lavorava per l'industria, la parte industriale militare, faceva parte dell'aristocrazia operaia. Quelli che lavoravano per chi produceva, non so, penne a sfera, chi produceva scarpe, chi produceva abiti, era l'operaio che, non gli ultimi, gli ultimi del carro, ma insomma, tirava a campare. E questo è un po' il problema del crollo dell'Unione Sovietica. L'apparato industriale militare, che è il 50% dell'apparato produttivo del paese. Cioè l'Unione Sovietica non era molto sotto agli Stati Uniti dal punto di vista militare. Era sotto non solo all'Italia, ma anche alla Grecia e anche a non so chi dal punto di vista della produzione di massa. Quando l'Unione Sovietica, ora molti hanno parlato e continuano a parlare di capitalismo di Stato, e non ho mai capito niente cosa voglio dire capitalismo di Stato. A parte che capitalismo di Stato, Lenin lo disse, è una forma di limitazione del capitalismo. Anche Bordiga ne parla qui. Cioè, dove alcune masse di produzione, invece di sottostare al mercato monetario, sono dirette direttamente da quello che è lo Stato, quindi come volontà politica. L'Unione Sovietica, da Stalin in avanti, era in funzione della produzione bellica. Il che vuol dire che tutto il resto era condizionato a quello. Quindi abbiamo uno Stato industriale, fa i carri armati. Qui abbiamo uno Stato che li compra i carri armati. Allora sono due i capitalismi di Stato secondo tanti, perché abbiamo uno Stato imprenditore, uno Stato vulcano della produzione, come chiamava Bordiga, vulcano della produzione, la paura del mercato. Abbiamo uno Stato che fa vulcano della produzione, e uno Stato che fa la paura del mercato. Quando nel 1989 il mercato ha perso tutti i paesi dell'Europa orientale, che erano i più grandi compratori di, dopo l'Unione Sovietica ovviamente, di carri armati, cannoni, epiche, aerei anche civili, non solo militari, c'era una sola produzione. Abbiamo prodotto 1000 carri armati, chi li vendiamo? Sì, vabbè, io credo, ne compro 500, gli altri 500 dove li, a chi li vendiamo? Restano lì. Allora se devono restare lì chiudiamo la fabbrica. Oppure la manteniamo aperta, però non produciamo più carri armati, diamo il salario un mese sì, un mese no agli operai. Cioè si è creata la tipica crisi capitalistica di sovrapproduzione rispetto al mercato. A questo punto è stata proprio la bancarotta finanziaria dello Stato, perché prima lo Stato i suoi 500 carri armati come minimo li usciva a comprare, quindi un mercato che assorbiva, poi non aveva soldi neanche per quello, quindi sì che l'industria che fa i 500 carri armati, non so, a Kirov di Leningrado, io te li compro, però non te li posso pagare. Allora cosa faceva quello che faceva i carri armati? Andava da chi facevi i laminati e dice sì, io i tuoi laminati te li piglio la metà, però non te li posso pagare perché lo Stato non mi paga. Sono la bancarotta finanziaria del Cremlino. Così è caduto la Unione Sovietica. Quelli che sono venuti dopo, cosa hanno continuato? Economicamente sulla stessa linea. Perché quando si parla che nel 92 hanno adeguato i prezzi al mercato, questo vale per tutta più per i mezzi di servizio. Ma insomma, se io volevo andare a prendere una penna, è inutile che qua mi abbiano detto che abbiamo cambiato i prezzi. Io nei negozi statali questa penna non la trovavo. Dovevo andare per forza nel libero mercato a prendere. Quindi i prezzi sono rimasti gli stessi. non si trovava prima nel negozio pubblico, si trovava solo al libero mercato. Quello che è cambiato con Yeltsin è questo, che quello che il potere dell'Unione Sovietica non era il potere, quello che ho chiamato prima, dei portatori di spada per il capitalismo nazionale, no? È diventata una borghesia compradora. Quelli che stanno oggi al potere dell'Unione Sovietica sono soltanto della gente a servizio del capitale internazionale che svende tutto, tutto quello che ha lo vende per 4 soldi. Non sono proprio 4 comunque. E i soldi che ha si guarda bene dall'investirli, li porta nel Banco Estero. Quindi il codice dell'Unione Sovietica ha rappresentato la fine di quella che è stata una delle principali forme di capitalismo di questo secolo, è diventata né più né meno che quello che potrebbe essere a livello politico, quello che è l'Egitto, quello che è il Messico, gente che vende tranquillamente lo Stato, i prodotti, all'imperialismo più forte.
Sì. Allora, siccome ci siamo un po' tra l'inizio che ci abbiamo ritardato, Giancarlo si è fatto prendere un po' la mano, niente, possiamo iniziare con le domande, se qualcuno ha qualche domanda, però vediamo di contenerle in 5 minuti le domande. Adesso poi vediamo se rispondere subito, raccoglierne una serie, se sono possibili raggruppare. Siete sconvolti.
Io ho una domanda. Io ho sentito solo l'ultima affermazione, cioè, ma la ragione per cui l'URSS abbia questo tipo, secondo lei, di
ragione per cui l'URSS
ha questo tipo di rapporto con gli altri stati, cioè di produzione e di vendita alla potenza, diciamo, più conveniente del momento, cioè,
La Russia. Esistendo il libero mercato, vende quello che gli chiede il mercato. Cosa gli chiede il mercato alla Russia? Petrolio, gas, no? Materie prime, tipo l'oro. Gli chiede il caviale. Quindi...
Sì. Io intendevo dire, secondo lei c'è una ragione pedagogica o semplicemente economica?
Pedagogica cosa intende?
Non lo so.
Come?
Propaganda.
No, non lo so di propaganda, mi viene così, parlo un po' liberamente, magari voglio sfidare. Non lo so, di insegnamento rispetto a un qualche cosa, per cui dico, non so, il nostro Stato rimane uno Stato povero, io sono abbastanza ignorante, comunque, uno Stato povero per cui manteniamo una certa linea, una certa rotta e comunque diamo il nostro prodotto, che sicuramente ci sarà perché credo che in Russia che sia, lavorino. Con quale ragione?
Cioè. Sì. Prima cosa, quando parliamo di Russia, come dico, qualsiasi altro paese, chiariamo subito la borghesia russa e le altre classi sociali. Quindi chi lo fa è la borghesia russa, no? Perché è lei che ha potere, lei che comanda, anzi, sono pochi paesi dove la borghesia non solo è classe dominante, ma anche governante. In Italia fa un po' specie il Berlusconi, che fa parte di quella che è la direzione politica, no? In Russia, se noi andiamo a vedere in quello che è l'apparato governativo, noi troviamo i Chernomyrdin, il capo della Gazprom, no? Quindi è la massima industria produttrice di gas. Quindi esiste questa classe economicamente che è anche politicamente dominante. Sono molto vicini in Russia, oggi. Ed è quasi un'anomalia comunque così. Quindi, questa borghesia al potere può fare due tipi di politica. O condiziona l'immediato per i suoi benefici futuri, quelli che ha fatto lo stalinismo, no? Dice, io potrei guadagnarci, potremmo starci bene, però noi facendo questo non siamo nient'altro che una semicolonia, perché vediamo materie prime, questi ci danno i soldi e la nostra industria va a pallino. Allora cosa facciamo? Con i soldi che riusciamo a tirare fuori da questo petrolio, da queste materie prime, questi soldi qui, li mettiamo nella produzione e ricreiamo le basi industriali, ammesso che sia possibile, no? Questo nel caso che chi comandasse avesse come minimo, si prospettasse almeno gli interessi, non dico delle altre classi sociali, perché non pretendiamo che la borghesia pensi agli operai o altre classi sociali, gli interessi della sua stessa classe borghese del domani. Invece no, e questo perché? Questo qui per una semplice ragione. La ragione è l'insegnamento, e questo qui è quello che raccontano tutti i mass media, no? Questi qui hanno imparato a Harvard, ma Harvard gli hanno detto quello che gli conviene agli americani di fare. E questi qui perché lo vendono? Perché politicamente non contano più niente. La Russia politicamente non conta più niente. Domani che gli americani gli tolgono l'appoggio, i tedeschi gli tolgono l'appoggio, sta classe dominante russa, crolla, non è più niente. Quindi queste qui non hanno più un apporto politico dietro, politico vuol dire per il domani della nostra classe, non della società russa, per un'altra cosa. Allora vendono quello che hanno per far soldi e stare bene oggi.
Ma se non reinvestono...
Non facciamo un batti ribatti, perché sì. Ci sono anche altri.
Comunque ti rispondo, perché l'investimento che cos'è? È un mezzo per fare soldi, no? Se l'investimento non tira, io non investo. E allora li sporto.
Ma io volevo dire alcune cose. Cioè, dalla sua relazione emergono alcuni fatti. Primo, che lo stalinismo, il modello produttivo conseguente, è frutto di una sconfitta. Questa sconfitta produce degli effetti all'interno di questo paese che era governato dal partito bolscevico, che si trova di fronte a due strade, appunto come giustamente diceva lei, che era quella, da un lato la possibilità che la rivoluzione si espandesse anche in Occidente, soprattutto in Germania, ma non c'è stato. Quindi mi sembra che ci fosse una strada un po' obbligata, no? Ecco, allora, sulla strada obbligata, calcolando gli effetti di un'analisi geopolitica un po' seria in materia, salta fuori che insomma, i paesi occidentali già da allora, già con l'arrivo di Kerensky ad esempio, puntavano molto al controllo di quelle materie prime di cui la Russia era fortemente ricca. E aver ritardato fortemente con questo tipo di classe dirigente che diceva lei, tipo staliniano, il controllo di queste materie prime a livello planetario, diciamo, a livello planetario che cosa vuol dire? Cioè per io mi metto dal punto di vista occidentale, cioè per coloro che si definiscono marxisti come mi definisco io, qui c'è un ritardo culturale nel fare il proprio dovere in questa realtà.
Cosa si intende per proprio dovere?
Proprio dovere significa appunto mettere giù un programma tale per costruire un progetto rivoluzionario in questa realtà. Questo ritardo condiziona ulteriormente quel tipo di realtà precedente, no? Di cui si parlava prima. E c'è un interscambio continuo tra questo tipo di situazione. E l'Occidente è continuamente in ritardo però rispetto a questo tipo, perché allora qual è la ragione del ritardo? Forse che il marxismo occidentale non vuole parlare, secondo me correttamente, anche se Marx lo fa, di come sono i meccanismi del potere reale in Occidente. Se l'Occidente non sviscera questa cosa, chiaramente non possiamo pretendere da un paese che può resistere fin quando può, perché giustamente, come lei diceva, poi finisce in quel modo. Però il problema è tutto qua. Allora il problema vero è, secondo me, lo stalinismo è stato uno strumento per rallentare una politica di rapina su un certo territorio, forse sperando che da questa parte si sciogliessero determinati dubbi. Difatti lo stalinismo, secondo me, esatta la sua definizione quando dice che applica una politica, no, tale dove l'apparato, ad esempio, dei servizi, no, la GPU e via, è talmente radicato, è esattamente speculare a quello che succede qui. Allora, se noi vediamo oggi No, perché era così, perché i tre modelli che lei ha preso, Roosevelt, il nazismo e compagnia bella, insomma, no, sono modelli, i tre modelli si proponevano praticamente la stessa cosa, avevano delle finalità politiche diverse. Allora il problema è questo, siccome il modello di produzione sostanzialmente nel mondo era sempre quello, il problema è la direzione politica significava ancora qualcosa finché c'era respiro per la direzione politica. Qui c'è un problema, i controlli che stanno facendo oggi, per parlare dell'oggi, all'interno di questo benedetto pianeta, con degli strumenti molto sofisticati, no? Il sistema Echelon, ad esempio, del controllo telefonico, satellitare, cioè, messo in piedi nel 48, no? Io so, ad esempio, certe cose che quei paesi... Cioè,
vuoi sapere la domanda?
No, la domanda è questa. Cioè, il problema vero è che una critica a quel tipo di realtà, secondo me, si riflette in una critica all'Occidente, cioè a sistemi, diciamo, ai partiti comunisti occidentali. Il problema della, diciamo, della Russia e della sua degenerazione è esattamente speculare alla incapacità dei partiti comunisti, perché non discutono delle forme di potere in Occidente come sono nella realtà.
I partiti comunisti di che epoca?
Secondo me un po' di tutte le epoche, onestamente. Partendo dalla, io metto dentro, dai partiti socialisti, dalla seconda internazionale, fino ai partiti della terza internazionale, squisitamente occidentali, tutti compresi.
Ci sono altre domande?
Posso fare delle
sì.
Dunque, io ho letto con grande interesse il testo, ma vorrei fermarmi su alcune questioni. Quindi non pongo, cioè, pongo delle domande, ma sono anche delle riflessioni. Questioni, diciamo, comincerei da quelle più squisitamente politiche, cioè più politiche. Cioè a me sembra che nel testo non venga, diciamo, messo con sufficiente rilievo, con evidenza, cioè la possibilità dell'alternativa. Mi spiego, non nel senso che fosse... diciamo possibile, no? La vittoria della rivoluzione in Occidente, e neanche parlo della certezza che il partito bolscevico non perdesse il potere. Parlo della possibilità, diciamo, dell'alternativa intesa come alternativa politica partitica, cioè tra il processo rivoluzionario da un lato e la dimensione statuale non sovietica dall'altra, c'è un terzo livello che è quello dell'organizzazione di partito, quindi l'internazionale comunista. In quel momento era possibile un'alternativa, e l'alternativa era quella di radicarsi nell'internazionale comunista, cioè radicarsi, diciamo, nel programma dell'internazionale comunista, e cercare di controbattere, diciamo, l'ondata di tipo controrivoluzionario. Quindi la rottura da un punto di vista politico deve essere individuato, a mio parere, nel 25-26, cioè nella teoria del socialismo in un solo paese, che invece il testo stranamente appena cita. Lo stalinismo quindi non incomincia nel 29, incomincia nel 29 se guardiamo, diciamo, l'aspetto strutturale economica, con la collettivizzazione e l'industrializzazione forzata, ma lo stalinismo, cioè quindi la rottura, diciamo, con la prospettiva rivoluzionaria, inizia quando si teorizza la possibilità del socialismo in un solo paese, che non è un problema teorico, ma è l'inversione tra classe e Stato, cioè mentre prima si puntava sulla classe, quindi su un soggetto che attraversava trasversalmente tutti gli Stati, dopo si punta sullo Stato, cioè sullo Stato sovietico, no? Ecco, questo, diciamo, è il primo punto che... E quindi mi sembra che collegato a questo punto ci sia un altro punto importante che secondo me non emerge a sufficienza nel testo, cioè le ragioni della sconfitta dell'opposizione. Cioè Trotsky è un'opposizione rivoluzionaria dal punto di vista della, diciamo, della prospettiva dell'internazionalismo comunista, ma come la gran parte poi del movimento operaio, è interno a una concezione, che è poi quella che Bordiga cercherà di sottoporre, diciamo, a critica sulla base anche dell'esperienza sovietica nel secondo dopoguerra, è all'interno della concezione secondo cui statizzazione è socialismo. Ecco, questo è un altro punto che nel testo, a mio parere, non emerge con sufficienza. Per cui non si comprende, quindi, anche se viene detto, no? Cioè, perché dice, tu dici Trotsky, non dà battaglia, perché tutto sommato preferisce Stalin, pensa che Stalin possa ancora assicurare, no? La rivoluzione di contro alle prospettive, appunto, della, diciamo, della destra, no? Della destra che invece spinge per una reintroduzione aperta, diciamo, del mercato, eccetera. E questo è il punto di fondo, cioè, ed è un punto nodale, cioè, tutto il partito bolscevico, la gran parte del partito bolscevico pensava fondamentalmente che ci si stesse avviando verso il socialismo, perché era scomparsa la figura del capitalista come proprietario privato dei mezzi di produzione, quindi del borghese. Ed è proprio su questo punto che poi, appunto, nel 27, come dici anche tu, nel 27, ma anche più tardi, 28, la sinistra, molti della sinistra, tra cui Piatakov, ritornano, no, nel partito, perché tutto sommato a quel punto siamo in pieno socialismo. Ecco, io credo questi due punti sono, diciamo, due punti teorici, ma sono due punti che hanno una valenza estremamente importante dal punto di vista politico, e non mi sembra che, sebbene io so benissimo che tu condividi, diciamo, questo che ma non emerge con sufficienza, diciamo, nel testo questo. E per ultimo, su un'ultimissima osservazione, ma a mio parere anche molto importante dal punto di vista politico, mi sembra che nel testo ci sia come una spaccatura, cioè, per un verso, cioè, tu abbracci una tesi che io chiamerei quella del dispotismo asiatico, per un altro verso abbracci invece la tesi dello stalinismo come espressione, diciamo, del capitalismo. E queste due tesi non sono mai, a mio parere, diciamo, fuse. E quando tu devi pronunciarti sul problema del rapporto tra stalinismo e proletariato e stalinismo e kolkhoz, a mio parere, cioè, dici delle cose che sono in contraddizione. Cioè, io non condivido la tesi secondo cui lo stalinismo, e che tu certe volte dici questo apertamente, cioè, lo stalinismo era sostenuto dalla classe proletaria. Lo stalinismo non è stato solo sostenuto dalla classe proletaria, è stato sostenuto dalla campagna russa, e questo è un punto, secondo me, diciamo, fondamentale. Cioè, il kolkhoz, quel kolkhoz che tu descrivi e dici, Bordiga ha descritto benissimo, quel kolkhoz che tu fai partire dal 1953 non corrisponde, a mio parere, alla realtà storica, tant'è vero che nell'analisi di Bordiga si riferisce allo statuto dell'Artel del 35-36. Già nel 35-36 il kolkhoziano ha il suo piccolo appezzamento di terra, quindi non si può fare il paragone tra il kolkhoziano e lo schiavo o il servitore della gleba. Cioè, questa è una tesi che prende, insomma, che prende, come si può dire, vita dalla tesi del dispotismo asiatico. Sul problema della classe operaia, ma insomma, se c'è un capitalismo e c'è quindi uno sfruttamento del lavoro vivo da parte del lavoro morto, non si può dire che lo stalinismo si sostiene sulla classe operaia. Puoi dire che politicamente lo stalinismo si sostiene anche sul non, diciamo, come l'hai chiamato tu giustamente, non rifiuto, no? Non rifiuto attivo, cioè, quindi il consenso inteso come consenso passivo, scusa. Ma a parte che non è vero, perché in realtà poi la classe operaia si è anche molto mobilitata, ma non in quanto, diciamo, gruppo sociologicamente, anche lì, no? Cioè sociologicamente inteso, perché la classe operaia che si è mobilitato nello stocanovismo era una classe operaia che si identificava in un discorso, diciamo, di comunismo, di socialismo. Comunque adesso non vorrei andare molto lontano, mi sembra però che ci sono due punti importanti: il rapporto con la classe operaia, il rapporto con il colcosianesimo, che a mio parere, cioè, varrebbe la pena che magari, se tu riesci a dire qualche cosa, sciogliere queste che per me sono contraddizioni interne alla tua analisi.
Sì. Direi di rispondere sì, subito. Sì, cominciamo. Dunque, allora, se io ho capito bene la domanda, lo stalinismo non poteva fare diverso, la colpa sarebbe dei partiti comunisti in Occidente, questo, no? Che io ho chiesto dei partiti comunisti di che periodo.
Non è colpa, una mancanza di capacità, mancanza di analisi.
Sì, colpa, diciamo,
cioè, non sono cristiano.
Non fare una certa politica rivoluzionaria, in questo intendiamo. Io ho chiesto i partiti comunisti quando sostengo, e abbiamo sempre sostenuto, che lo stalinismo è la conseguenza della debacle dei partiti comunisti, dei movimenti d'Occidente, ma di quelli del 1918, 19, 20, 21, 22, 23, poi basta, perché nel 23 i partiti comunisti sono filiazione dello stalinismo. Lo stalinismo in Occidente non nasce che il Cremlino lo impianta qui, è chiaro che nasce spontaneamente qui. Lo stalinismo, intendendo lo stalinismo sovietico, lo utilizza, perché il partito francese di Tours, nato Tours, non fu mai rivoluzionario, fu un partito nazional popolare. Lo stalinismo l'ha usato per i suoi fini, pare. Il partito comunista, mettiamo, tedesco, ho molti dubbi che già il partito comunista tedesco del 23 si possa definire un partito rivoluzionario, per esempio, molti dubbi. Ripeto, questi sono problemi fino al 23. Dal 1924 in avanti, vuoi per il reflusso della rivoluzione, vuoi per l'insorgenza naturale dello dell'opportunismo a venire sul reflusso della rivoluzione, vuoi per l'intervento dello stalinismo, dal 24 in avanti i partiti in Occidente, i comunisti non ci sono più, dico partiti. L'unico che se vogliamo, partiti che cercano di porsi sul terreno rivoluzionario, diciamo partiti che agirono, no? Gruppi che scrissero, furono, non so, mettiamo il KPDO in Germania, il Leninbund in Germania e il PUM in Spagna, pur con errori, non stiamo qui a vedere, ma altri partiti non ci sono stati. Il Partito Comunista Tedesco è una filiazione pari pari dello stalinismo, non è vero che faceva le cose più folli che gli venivano indicate. Insomma, se vediamo i partiti di oggi, non so, quelli di Togliatti, quelli di Toré, sono partiti nazionali popolari. Il partito nazista non era mica, era un partito nazionale popolare anche lui di destra, quelli sono partiti nazionali popolari di sinistra, ideologicamente di sinistra, ideologicamente di destra. Quindi, sì, d'accordo con quello che hai detto tu, compagno, se ti riferissi al 1920, 21, 22, 23, e qui si può discutere il perché l'interscambio fra Russia e Germania. Dal 24 in avanti il discorso è chiuso. Per i comunisti su quello lì.